i privilegiati che cosa hanno sulla loro vita? La cosa più forte, la cosa più bella? Sicuramente possiamo dire l'amore di Dio, ma l'amore di Dio si esprime in maniera concreta nelle nostre vite con che cosa? Con la sua grazia. Noè ha avuto la grazia di Dio. Abramo, in maniera esplicita c'è scritto, ha avuto la grazia di Dio sulla sua vita. La stessa cosa Giacobbe, poi Mosè, poi Davide, poi Maria, mamma di Gesù. Graziata, grazia ti è stata fatta. Poi Gesù stesso è cresciuto in grazia davanti a Dio e agli uomini. Poi Gesù, ancora in Giovanni 1,14, Gesù pieno di grazia. Un titolo che la scrittura dà solo a Gesù, a Dio, pieno di grazia. Così pieno che lui grazia l'ha portata in questo mondo e l'ha potuta dare ad altri. Che cos'è grazia? Ma che cosa significa? Io ancora non sono sicuro, ma se ho capito bene, non solo stasera, ma anche in altre occasioni in quest'estate, cercheremo di capire alcuni aspetti della grazia, perché io credo che è fondamentale per tutti noi che comprendiamo che cos'è la grazia veramente. Così ho nel cuore di puntualizzare una cosa stasera, che è molto importante. C'è una persona che ha portato la grazia in questo mondo. Si chiama Gesù Cristo. Questo è molto importante. Chi ha portato la grazia si chiama Gesù Cristo. E noi vogliamo vedere di come Gesù, nato sotto la legge, poi ha introdotto, insegnato, praticato e alla fine anche compiuto il presupposto per la grazia. Possiamo aprire insieme il Vangelo di Giovanni. Voglio leggere dal capitolo 8 alcuni versi, che è una storia che ci fa capire delle cose molto importanti, cose che per molti di noi saranno cose che sappiamo, ma dall'altra parte io credo che, proprio perché è così fondamentale questo concetto, facciamo bene sempre di nuovo di focalizzare nella nostra vita che cos'è la grazia di Dio, perché questo ci preserverà da tanti passi sbagliati che possiamo fare. Allora, Giovanni 8, dal verso 1 in poi, Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio. E tutto il popolo andò con lui, da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi farisei condussero una donna colta in adulterio, e fatala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, non, neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più. Una prima cosa che possiamo imparare da questo brano è che la grazia è equilibrata. La religione, invece, e quando parlo di religione non sto parlando della religione cattolica soltanto, ma di qualsiasi forma di fede che si basa su dei criteri sbagliati. Quindi anche la religione evangelica, ok? La religione ama esaltare delle verità a discapito di altre verità. Loro dicono: Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? È vero quello che hanno detto? Mosè aveva detto lapidate tali donne? Sì. La Bibbia dice questo, in Levitico 20, il verso 10, c'è scritto così, ma ecco dove si infiltra la religione. Levitico 20, verso 10, parlando di una donna sposata che commette adulterio, dice di lapidare anche l'uomo. E siccome l'hanno presa in flagrante, che significa flagrante? Stavano facendo. Quindi non c'era solo la donna lì in flagrante, ma c'era anche l'uomo. Ecco la religione. Prende delle cose, le risalta a discapito di altre. La religione è così, ma Gesù non è così. La legge avrebbe lapidato tutte e due. La religione voleva lapidare solo la donna. E qui incontriamo Gesù, portatore della grazia, che non lapida nessuno dei due. Ecco la grazia. Questa donna aveva fatto una cosa che non andava bene? Sì. Si meritava la punizione che in tal tempo, sotto quel regime, era la lapidazione, che per noi oggi è un po' difficile da comprendere, però era così. Doveva essere punita o no? Applicando la legge, che è per tutti uguale, sì, certo, anche lui. Ed è questa la grazia che Gesù ha portato nel suo ministero per confrontarci con una cosa nuova, una cosa al di sopra della religione, il Vangelo. E nella grazia Gesù perdona questa donna. Quindi la grazia è la risposta alla colpevolezza. E noi possiamo avere grazia, sperimentare grazia, se prima ci siamo riconosciuti colpevoli. Altrimenti la grazia non ha più nessun senso. Tu prova di andare al palazzo della giustizia a Cosenza, ti infiltri in una qualche causa, ti piazzi davanti al giudice e dici: io voglio essere condannato. Quello che dice? Che fai qua tu? Tu chi sei? Che hai fatto? Che cosa vuoi? Tu puoi essere giudicato. Se hai combinato qualcosa, hai combinato qualcosa. No, non ho fatto niente, voglio essere giustiziato, giudicato. Che cosa farà il giudice? Chiamerà Eliseo. accompagna fuori questo qua, servizio d'ordine. Questo non ha capito niente. La grazia si applica dove c'è colpevolezza, dove c'è peccato. Ma sotto c'è un'altra cosa. Tutto questo marchingegno in fondo aveva un altro motivo, e lo possiamo vedere nel verso 6. Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Questo era il vero motivo. E questo è un altro segno di riconoscimento nella differenza tra grazia e religione e legge. La religione ama l'apparenza, di giudicare quello che si vede. Ma la giustizia vera di Dio, che poi, grazie a Gesù, si manifesta con grazia nella nostra vita, non guarda l'apparenza, guarda dentro i nostri cuori. Che cosa ha fatto Gesù? Non ha neanche risposto, ha cominciato a scrivere. Ora, non sappiamo che cosa ha scritto, però la Bibbia parla in due episodi dove il dito di Dio ha scritto. La prima volta, in Esodo 31:18, è il dito di Dio che ha scritto sulle tavole di pietra la legge, cioè i 10 comandamenti. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio. Il secondo esempio, invece, la seconda volta che il dito di Dio ha scritto è dal re Baldassar, nel libro di Daniele, quindi in Mesopotamia, dove stavano facendo una festa un po' blasfema, pensando che Dio non c'è. E lì possiamo leggere in Daniele 5:5: in quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Potete leggere a casa quello che è successo. Le parole poi Daniele le sa spiegare, c'è scritto Mene, Mene, Tekel, Upersin. Pesato, pesato, trovato leggero e perciò giudicato. Gli scribi conoscevano questi passi biblici. Quando Gesù ha cominciato a scrivere col dito, questo era un richiamo di quello che loro conoscevano. Ma loro che cosa hanno fatto? Verso 7, siccome continuavano a interrogarlo, dai maestro, dacci una risposta. Egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei? E chinatosi di nuovo, scriveva in terra di nuovo. Ancora richiama la giustizia vera di Dio, non l'apparenza. Ma loro erano là per giudicare in base a criteri umani. E così Gesù, io credo che in quel scrivere lo Spirito Santo ha cominciato a operare. Questi che erano là pensavano, ma ne abbiamo trovata una, questa deve fare una brutta fine, perché è sempre colpa delle donne. Molti uomini la pensano così. Io non sono d'accordo, perché matematicamente certe cose si devono fare in due, giusto? Quindi è colpa di due, non di uno. Comunque, Gesù scrive col dito in terra scende l'unzione, lo Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Gesù l'ha detto in maniera chiara, e li verrà e convince di peccato, di giustizia, di giudizio. E in quel momento è sceso l'unzione, lo Spirito Santo, e ha convinto tutti quelli che erano là, intorno a questa donna, già con le delle pietre in mano. Ah, adesso ci divertiamo! Questo non c'è scritto, lo sto aggiungendo, almeno nella loro immagine c'era questo. Per quella lapidazione avrebbero dovuto lasciare il Tempio. Ma mi piace immaginarmi le scene. E quindi, che cosa succede? Uno dopo l'altro esce da quella piazzale, da quel piazzale davanti al Tempio, anche i discepoli. Era così forte l'opera dello Spirito Santo che alla fine la convinzione di peccato li ha presi tutti quanti, al punto che alla fine rimane solo Gesù con quella donna. Perché non c'era nessuno che era senza peccato. Questa è la grazia di Dio. Questo è l'insegnamento del Nuovo Testamento. Oggi non c'è la distinzione tra peccati gravi e peccati meno gravi, peccati scusabili e peccati che non si possono scusare. Davanti a Dio, quando la santità di Dio scende, anche le cose che ci sembrano le più insignificanti diventano, di fronte a questa santità di Dio, pesanti, al punto di lasciare quel posto per non dover lanciare una pietra. Così la grazia interviene in questa superficialità, in questa apparizione, in quello che conta, nel comparire anziché nei fatti. La grazia di Gesù porta vero equilibrio anche in questo. E noi, per sperimentare la grazia, abbiamo bisogno di questo. Se non ci siamo convinti dell'essere colpevoli davanti a Dio e anche nei confronti degli uomini, se questo per noi fa lo stesso, noi la grazia non la possiamo sperimentare. La grazia di Dio si manifesta dove noi abbiamo riconosciuto, ho bisogno di questo. Infatti, la grazia giustifica. Giustifica non il peccato, ma la grazia giustifica il peccatore. Gesù, alzandosi, non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Quando noi accusiamo, facciamo il lavoro di chi? Del diavolo. Questo c'è scritto in Apocalisse 12, il verso 10. Lo potete leggere a casa. Il diavolo accusa i fratelli giorno e notte, e quando noi accusiamo il fratello, la sorella, quando noi puntiamo sto indice, ricordatelo, gira la mano e guarda quante dita indicano te. Non fare il lavoro del diavolo, non accusare, che non è il nostro compito. Gesù ci avverte, Luca 6, 37, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, rimettete e vi sarà rimesso. Primo Corinzi 4:5, non giudicate nulla prima del tempo. Ci sarà un tempo dove Dio giudicherà, Lui che sa ogni cosa, guarda i nostri cuori e ogni cosa che facciamo viene scritto in un libro. E questi libri saranno aperti alla fine dei tempi. Dio lo farà. Perciò non prendere tu il posto di Dio. È da religiosi ed è un segno che tu vivi sotto la legge. Se fai questo, non giudicare, non accusare. Gesù è venuto in questo mondo e ha giustificato. Questo è il nostro compito, come Lui ci ha insegnato. Quindi emerge un altro elemento chiaro. C'è grazia senza legge? Senza legge era colpevole? No. Quindi la grazia funziona sul presupposto della legge. Gesù è molto chiaro a riguardo. Ed è una verità che voglio leggere in Matteo 5:17, perché ci sono un po' di idee confuse in giro a riguardo. Gesù dice in maniera molto chiara, Matteo 5:17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà della legge senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica, insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi o dei farisei, i religiosi, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Così Gesù è molto chiaro, questo passo non lascia dubbi. La legge di Dio rimane fino alla fine dei tempi, finché questo mondo esiste. E la venuta di Gesù Cristo, la morte sulla croce, non ha tolto di mezzo la legge. E Gesù morendo sulla croce, allora che cosa ha fatto? Ha pagato per soddisfare la legge. È come quando tu hai un debito, non hai pagato 10 bollette dell'Enel. E mo ti arriva la botta. E tu che fai? Non ne arriverà 10 perché te la staccano prima, vero? E poi? Tu hai con questa bolletta e fai l'impossibile, magari vendi oro, fai sacrifici, per arrivare a racimolare questi soldi. Ora non funziona questo esempio perché quando vai in posta e vuoi pagare una seconda volta accettano. Ma l'Enel in fondo dovrebbe essere giusto e dire ci è stato pagato, ti rimborsiamo. Ma legalmente funziona così davanti a Dio. Gesù è venuto, ha pagato per noi la bolletta ed è proprio questa la grazia, perché è giusto che la bolletta va pagata e Gesù l'ha pagata e tu poi hai quella bolletta nelle mani e non la puoi pagare più perché c'è già il timbro, c'è già pagato. Questa è grazia, questo è quello che Gesù è venuto a fare per noi, spiritualmente parlando. Non ho detto adesso non pagare più l'Enel, eh? E qualcuno dice, ma la legge è stata messa da parte. E io dico no, non è stata messa da parte. Noi non ci salviamo più, neanche potevamo prima, ma la grazia è proprio questo, che lo sforzo per salvarci non è più focalizzato sulla legge, ma oggi per essere salvati dobbiamo soltanto dire sì Gesù, salvami, grazie. Avere fede in Gesù ci salva ed è un dono, è gratuito, è appunto una grazia. Allora la legge dov'è? Nel nuovo patto, nel patto con Gesù, la legge che fine ha fatto? Ebrei 10 cita una profezia di Geremia 31 e questo spiega tantissime cose in questa tematica. Ci fa capire la sapienza di Dio. Ebrei 10, 14 è la citazione di Geremia 31. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetto per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti dopo aver detto, adesso cita, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E li aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Dov'è la legge? Nel tempo della grazia? Scritta sulle tavole dei nostri cuori. Che significa? Se prima era su una pietra, scritto su tavole di pietra, nel nuovo patto, dice Ebrei 10, la legge è scritta sulle tavole del nostro cuore. Che significa? Ve lo spiego in questo modo. Perché sopporto mia moglie? È una schiavista, non lo sapevate? Io non posso buttare i miei calzini dove voglio. Una a destra, una a sinistra, lasciando sporco dappertutto in tutta la casa. Non me lo permette. È una schiavista. E io per ubbidienza devo mettere i calzini nel posto giusto e dopo aver mangiato devo portare via anche il mio piatto. È così che funziona? Maschi, quale maschio getta i calzini a casa sua dove vuole? Tutti bravi sono! Il vero motivo per cui io prendo i calzini e... ho toccato un tasto alquanto vivace. Puzzolente. Perché i calzini li butto nella raccolta di biancheria sporca? Perché? Perché lei mi ci costringe? O perché sono sotto legge? Perché è una schiavista? No, perché lo faccio? Prima di tutto per buon senso. Ma soprattutto il vero motivo per cui io questi calzini li butto nel posto giusto, così come tutte le altre cose, perché lo faccio? Perché la amo. Perché la amo. E lei sopporta me quasi da 30 anni, sapete perché? Perché mi ama. Ed è... quanto amore. Ed è questa la spiegazione della legge scritta nei cuori. Non è più questione di ubbidienza, perché la legge richiama ubbidienza, ma diventa questione di amore. E quello che Dio ha scritto sulle tavole del mio cuore, io non devo più andare a dire, non devo dire più bugie, che pizza. No. Perché ho nel mio cuore la rivelazione divina e so che Lui vuole il mio bene. E se mi dici non dire bugie, è perché vuole che io abbia buoni rapporti con le persone intorno a me. E la bugia distrugge le relazioni. Perciò Dio ha detto non dire bugie. Io queste cose le ho capite. Ma chi mi fa operare nel modo giusto? Che cos'è? L'amore nel mio cuore. La relazione di amore con il mio Dio. Perché Lui mi ha amato per primo. E la risposta a questo grande amore di Dio da parte mia è il mio amore. Così anche Romani 10,4, dove c'è scritto poiché Cristo è il termine della legge, non è la fine, ma il fine, lo scopo della legge è Gesù Cristo che si manifesta con la grazia. La donna, come si è sentita lì di fronte a Gesù? Dopo la domanda, nessuno ti ha condannato, lei che cosa dice? Nessuno, Signore. Signore, il titolo, o per l'imperatore o per Dio. E l'imperatore era Dio nel concetto di allora. Nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno. Va, e da ora in poi, pecca a raffica. No! Non è questa la grazia. Con tutto quello che ci siamo detti adesso è logico che la risposta di Gesù era, neppure io ti condanno, va e da ora in poi non peccare più. Perché senza condanno ora questa donna era libera. E perciò amava. Amava Gesù, amava Dio. E questo amore era la spinta per la quale non è andata a peccare di nuovo. Tu hai riconosciuto la grazia di Dio? Oppure frequenti anche questa chiesa? Ma dentro di te c'è ancora il sentimento di condanna? Il sentimento che Dio non è mai contento di te, che devi sempre fare di più. Questo è religione, questo è legge. Se abbiamo capito la grazia di quello che Dio ci dà per dono, come dono, questa manifestazione della sua grazia nella nostra vita ci libera dalla condanna, ci libera dall'accusa, ci libera dall'autoflagellarci per cose che abbiamo fatto, ci libera dal peso del peccato nostro, ci libera addirittura dalle conseguenze del peccato. Questa è la grazia di Gesù Cristo. Quindi, nel tuo rapporto con Dio, tu ami o tu ubbidisci? Se tu ubbidisci, vuol dire che non hai capito ancora quanto è grande la grazia e l'amore di Dio. Ma se tu ami e in virtù dell'amore fai, con la libertà nel cuore, grazie papà, allora forse abbiamo afferrato una parte di questa grandezza così bella, così meravigliosa, di quello che Gesù ha portato nel mondo religioso. Il problema è che gli uomini sempre di nuovo vogliono tornare alla legge, vogliono tornare alla religione. Alziamoci in piedi. Ce l'abbiamo un canto, Rossana? Vorrei fare una preghiera. Chiudi i tuoi occhi. Grazie Spirito Santo che tu sei qui. Come in quei tempi, quando Gesù con il suo dito ha scritto sulla terra. Se non abbiamo già sperimentato la grazia, io ti chiedo, Spirito Santo, scendi anche qui su di noi, affinché possiamo aprire il nostro cuore a te, Padre Celeste, alla tua opera, per poi sperimentare la grazia. Sperimentare Gesù che ha pagato al posto mio e io lo devo solo accettare, fare mio. Opera tu, Spirito Santo. Ma poi io chiedo il tuo intervento anche su tutti quelli che si stanno trascinando ancora. Colpa, sentimento di peccato, di condanna nel cuore. E non sono liberi nel rapporto con te. Dove c'è l'accusa, tu hai fatto. Aprici gli occhi, Signore, per quello che è. Tu, Gesù, hai fatto per noi di quello che ci appartiene. Per diritto se abbiamo creduto in te. Dove il perdono, la riconciliazione può scendere sui nostri cuori e togliere questo peso. Liberaci, Signore, anche dal giudicare gli altri, giudizio con il quale noi attiriamo di nuovo l'applicazione della legge su di noi. Aprici gli occhi per questo. Abbiamo bisogno noi di grazia, Signore, ma anche di chiunque intorno a noi. Facci vivere nella grazia, non solo per noi stessi, ma anche per quelli che sono intorno a noi. Qua c'è bisogno della tua opera, Spirito Santo, io la reclamo. Su questa assemblea, su tutti noi, nel nome di Gesù. E fa che in questo canto che ora facciamo, la tua dolcezza,